Archivi Polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera, bentrovati ad Archivi Polverosi, queste tre puntate bonus che, come dire, chiudono questo viaggio nelle 50 partite di coppa più significative nella storia quasi centenaria della Fiorentina. Come di consueto, ovviamente ha fatto un grande lavoro Alberto Polverosi. Ciao Alberto.
Ciao.
Coadiuvato dal nostro editore, direttore, che continua a seguirci dall'alto con grande
Ciccio Rialti, che salutiamo ovviamente da lassù.
E allora, ricordiamo che noi abbiamo fatto questo percorso, 50 partite della storia in Coppa della Fiorentina, quindi Coppa Italia, Coppa Europea, insomma sono state tante le partite che abbiamo rivissuto grazie appunto ai contributi audio, alle pagine di giornale e tutto. Adesso abbiamo deciso di scegliere quella che per i tifosi della Fiorentina, per i nostri ascoltatori, è la partita di questo secolo. Il nostro ospite c'è il telefonino acceso, quindi ora vi sveleremo anche chi è. Quindi abbiamo deciso di fare questo percorso. 8 partite sono state scelte, divise in 2 gironi di 4, le più antiche e le più recenti, ne passeranno 2 per volta e alla fine ne verrà scelta una. Bisogna sfreggere il tuo telefonino. E poi Viola, peraltro, Viola. Allora, fatemi presentare questa persona che, Alberto, diciamolo, fa parte della storia della Fiorentina.
È storico, sì. È storico. Personaggio storico, direi, sì.
Perché Marcello Mammoli, buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito.
Ciao Marcello.
Complimenti perché mi avete invitato, ho visto uno studio meraviglioso e tanto non vedevo uno studio così completo.
Allora, fatto,
è un onore per me.
No, è un onore per noi avere Marcello Mammoli. Perché senza stare a dire quanti anni ha Marcello Mammoli, possiamo dire che Mammoli ha fatto più di 1000 trasferte al seguito della Fiorentina. È stato testimone di nozze di Esposito, compagno di tennis di Amrin, accompagnatore di Juligno a più riprese. Insomma, è una persona che da tifoso è stato dentro la Fiorentina da quasi dall'inizio. Ora, dall'inizio no, ma insomma quasi, Alberto.
Si può dire che ha visto il meglio e il peggio della storia della Fiorentina.
Di sicuro. La prima trasferta a Lucca, insomma, in Serie A la Lucchese.
Sì, si perse 4-0.
Ecco, battesimo così.
Lì fu dura. Ero giovanissimo, da solo sono andato là. E con la virtù, perché c'era Galassi capo cannoniere, ma Galassi non prese palla.
Ecco. Alberto Galassi, è stato il primo cannoniere della storia della Fiorentina, poi sono arrivato anche.
Poi c'era una difesa impenetrabile perché c'era Viola, Bertuccelli, Rava, che l'anno dopo sono andati tutta alla Juve, naturalmente appena c'erano giocatori forti, la Juve li prende.
Sì. Però ultimamente ce li danno a noi. Salutiamo anche Davide Bini, presidente Museo Fiorentina, che è stato nostro compagno di viaggi fin dall'inizio. Ciao David.
Buonasera a tutti.
Ciao Davide.
David, possiamo, poi parleremo della Fiorentina, però un attimo dei Mammoli parliamone, perché un capo tifoso come Marcello va di diritto nella storia, nel gota della passione per la Fiorentina.
Ma certo, è assolutamente stato protagonista di tante trasferte, ha seguito la Fiorentina per tanti anni, tra l'altro alcune le abbiamo anche fatte con lo stesso Pullman nel corso degli svariati anni, quindi siamo stati, diciamo, vicini anche nello stesso Pullman, e questo denota la grande passione, il grande attaccamento alla squadra viola, che è comune denominatore di tanti tifosi, ma ovviamente chi ha negli anni una militanza più ampia come Marcello merita un plauso.
Che tra l'altro
è il decano della
tifoseria. Segnalo che Mammoli, insomma, alla sua veneranda età di 90 anni, possiamo dirlo, ha già organizzato la trasferta per Celje, perché chiaramente Vialebbe da Verrazzano, guidato da Mammoli, andrà anche a Celje. Chiaramente le trasferte in Mammoli sono belle, 3 giorni, bel ristorante, è sempre stato un Vialebbe a 5 stelle Vialebbe da Verrazzano.
Esatto, sì.
Allora, entriamo nella puntata?
Sì, entriamoci.
Entriamo. Allora, la prima semifinale...
No, sono quattro.
No,
sì.
Due semifinali.
Sì.
Semifinale, sono due. Allora, la prima semifinale che gli ascoltatori e i frequentatori del sito internet Firenze Viola potranno votare, prevede quattro partite che abbiamo scelto Giacomo ed io, perché non è vero le scelgo, sì, te, cioè io le metto, io le indico e lui deve mettere, sì, il bollo,
sì,
del notario.
È come quando la moglie mi dice si va in vacanza in Grecia, io sì, sì, certo, hai scelto te.
Esatto. Uguale. Allora, la prima direi che è,
di diritto, vabbè,
è inevitabile, no? È la finale di Coppa dei Campioni del 57, che la Fiorentina perde a Madrid contro il Real di un certo Di Stefano per 2-0. La seconda partita che abbiamo messo in lista è invece la finale di ritorno della Coppa delle Coppe del 61, che la Fiorentina vince, aveva già vinto all'andata a Glasgow 2-0, vince anche il ritorno 2-1 e si aggiudica la prima squadra italiana e si aggiudica la Coppa delle Coppe, così come era stata la prima squadra italiana finalista in una Coppa dei Campioni nel 57. La terza partita è una finale di Coppa Italia storica per la Fiorentina, perché quest'anno ricorre il 50° anniversario, che è la Coppa Italia del 75, Fiorentina-Milan 3-2. La quarta partita è una partita a cui, devo essere sincero, sono davvero legato, molto legato, perché è la prima che ho visto dal vivo come giornalista, la prima, insomma, di queste quattro, ed è Dinamo Kiev-Fiorentina 0-0, quarti di Coppa UEFA dell'89-90, si gioca a dicembre con la neve a Kiev, e la Fiorentina aveva vinto 1-0 all'andata, e su quel manto di ghiaccio dello stadio della Dinamo Kiev la Fiorentina fa una partita pazzesca, stupenda, bellissima, e finisce 0-0 e la Fiorentina passa. Ecco, queste sono le nostre prime quattro partite.
Le prossime saranno dal 90
dal 90 in poi. Stavolta, a differenza delle puntate precedenti, abbiamo deciso di scegliere e di andare in ordine cronologico, perché così, per essere più, come dire, più chiari e più precisi poi nelle valutazioni. Esatto, bravo. Quindi possiamo cominciare a raccontare.
Beh, intanto chiederei a David Bini, che è presidente del Museo Fiorentina, se è d'accordo con queste quattro.
Se non è d'accordo lo licenziamo.
No, se manca qualcosa, ecco.
Mi sa che dovrò essere d'accordo per forza. No, scherzi a parte, sono quattro partite molto importanti nella nostra storia. Poi in queste situazioni è estremamente difficile restringere il campo a un numero come in questo caso di quattro sole gare, perché ovviamente da una parte la valutazione al di là della storia diventa anche soggettiva, perché quelli a cui si è assistito di persona o che abbiamo vissuto in prima persona hanno un impatto emotivo che resta nel tempo. Però sono in assoluto quattro gare estremamente importanti.
Io la prossima settimana non testerò, perché non c'è neanche una partita con Edmundo, ma vabbè, andiamo come sempre boicottato.
Allora, cominciamo dalla prima,
sì,
e raccontando che ricordando che la Fiorentina, la finale si gioca il 30 maggio. La Fiorentina il 19 maggio perde in casa con l'Atalanta 1-0. Il 26 maggio c'è Portogallo-Italia, dove l'Italia ne prende 3 addirittura. Sì. E ci sono Cervato e Chiappella.
Che potevano stare a casa, no?
E quello è il problema, perché Beppe Chiappella, per l'infortunio che subisce in nazionale, non potrà giocare quattro giorni dopo la finale di Madrid, gioca a Scaramucci al posto suo. La Fiorentina ci arriva eliminando il Norrköping alla prima partita, il Real elimina il Rapid Vienna solo allo spareggio. Pensate, al primo turno il Real Madrid elimina il Rapid, che era
questo,
una bella
squadra. Dice molto anche di queste squadre austriache che abbiamo incontrato tante volte, no? Uno pensa,
pensa all'Austria di oggi, esatto. Ma non è così. E vince in casa 4-2 Real Madrid, perde 3-1 a Vienna e poi vince 2-0 nella bella che si gioca proprio a Madrid. Poi ai quarti la Fiorentina fa fuori il Gassofers, il Real Madrid elimina il Nizza, alla semifinali la Fiorentina fa fuori la Stella Rossa e il Real Madrid elimina il Manchester United. Questo forse. E quindi il 30 maggio si arriva a questa
alla finale.
Tieni presente che la finale, il Real era campione d'Europa già, sì, aveva vinto la Coppa dei Campioni, la prima del detentore, era la prima edizione, aveva vinto.
Permettimi di ricordare anche una cosa, che il Real la gioca questa Coppa dei Campioni perché il potentissimo Santiago Bernabeu cambia il regolamento della Coppa, perché il Real non aveva vinto lo scudetto l'anno prima, e quindi Bernabeu fa cambiare il regolamento della Coppa dei Campioni e dice può giocare anche il detentore,
che poi dopo è stata una regola
anche giusta, se vuoi.
E aveva vinto 4-2 contro il Reims di Parigi. Per quella partita, per Real Madrid e Fiorentina, c'è il record di incasso storico di tutto il mondo di calcio, e si aggira su, sono 6 milioni di pesetas che equivalgono a 89 milioni di lire. Siamo nel 56.
Appunto.
Il Barcellona aveva perso la finale, la Coppa del Generalissimo, come si chiamava allora, era la Coppa del Re, aveva perso 6-1 contro il Barcellona.
Cioè il Real Madrid aveva perso il Barcellona.
Una sconfitta terribile. E presente che il centro mediano era, lo chiamavano Marquitos, ma in realtà di nome, di cognome faceva Alonso.
E sai chi era? Zio di, nonno,
il nonno, da, il nonno, nonno di Marcos Alonso, che poi era venuto, era
dalla
venuto alla Fiorentina. E prima della partita Bernardini parla di Scaramucci, Prini come mediano, Bizzarri come alla sinistra, insomma spiega bene il, come sostituirà anche Beppe e Chiappella. E c'è una discussione alla vigilia, cioè alla vigilia, nei giorni precedenti, perché il Real Madrid vorrebbe giocare di notte, notturna, mentre la Fiorentina non è,
a casa.
Non è abituata a giocare di notte, e quindi la Fiorentina comunque dice di no e si gioca. Si gioca alle 18 e alle, nel pomeriggio. E quel giorno c'è anche, ho visto, la concorrenza della corrida dell'ascensione a Madrid, che si gioca, che sì, si gioca, si fa alle 6 e un quarto del pomeriggio, però il Bernabeu
è strapieno.
Strapieno.
Io volevo chiedere una cosa a Marcello, perché lui ha, non solo ha visto giocare, ma ha conosciuto Juninho, ha conosciuto Bernardini, queste persone che ormai sono, come dire, miti, personaggi epici, ecco.
In quella squadra ero di famiglia, ero una famiglia proprio, e stavo con loro sempre, 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 e dopo le partite, che con addirittura con Beppe Virgili mi chiamavano poi i ragazzi, Aurelio, poi mi chiamavano zio, per dire. E
i
poi,
figli di Virgili.
I figli di Beppe Virgili. E, ho avuto un'amicizia con tutti, con tutti i giocatori, con Sarti, con tutti. Montuori, ho fatto venire il figlio dall'Argentina, poi ancora qui a fare il maestro di tennis di Montuori. E poi Sarti, ero amico della moglie che stava a Piazza Obreda come me, e di tutti, Grattoni, parliamo.
Ma Juninho che personaggio era? Ma si capiva era triste, gli mancava il Brasile, non era qua?
No, lui in una partita, mentre io ero a Torino, e che si giocò contro il Novara, morì il nonno, e allora a questo punto lui partì e non giocò questa partita. Dicevano la tristezza, sì, un po' di tristezza c'aveva, ma non era molto allegro. Allegro era Beppe Virgili, che era una macchietta, Magnini. E allora questo fatto qui, Juninho era un grandissimo giocatore, e poi parlava poco, però lui vinceva le partite da solo. Per esempio, una partita vi posso raccontare io, minuto per minuto, si gioca a Milano contro l'Inter e Veleno, il centravanti di loro,
Lorenzo
Veleno, va da Beppe Virgili e lo offende, perché l'offesa mi ha detto dopo Beppe, e lo offende, l'ha visto e si scambiarono le parole. Virgili fece gol e l'annullarono, inspiegabilmente. Però Virgili poi rifece gol, vero, e andò da lui e disse: Nano, che allora che non resiste. Insomma, si becchettavano sempre. Si vinse 3-1. A Torino contro la Juventus si è vinto 4-0. Non so se rendo l'idea. A Milano con Milano si è vinto 2-0. A Bologna si è vinto 2-0.
L'anno dello scudetto, questo.
Io parlo dello scudetto, si sta parlando dello scudetto. Sì. La prima partita invece andò male, perché si vinceva 2-0, si fece 2-2 a Busto Arsizio.
Con la Propatria.
Con la Propatria.
Ma te c'eri quando Juninho si prese con Pavinato?
Ah, quello con Vicenza.
Sì.
A Vicenza c'ero io. ero lì a vedere la partita. Sì, io c'ho in carrozzeria, poi c'avevo un ufficio, e fece un manifesto tutta la parete che lui scarta due uomini e poi fa cascare due volte Juninho. Io c'avevo, poi dopo si è messo la casa del mio figliolo, si è levato la parete, ma io avevo fece fare da un pittore che lui faceva cascare gli avversari, sì, senza far nulla, perché lui Juninho, mi dico solo questo, perché come ho conosciuto io la squadra, penso nessun altro, partiva da metà campo e non andava nella fascia e poi rossava, andava direttamente verso la porta, e poi alzava gli occhi, o trovava Montori, o trovava Virgilio. Virgilio, delle volte la palla buttava anche in tribuna, però Virgilio era un giocatore forte fisicamente. Contro il Brasile, che si vinse 3-0, lui fece due gol a De Sordi, che era un giocatore formidabile, però era forte fisicamente, aveva delle gambe incredibili. Dopo si è trovato e non camminava nemmeno in più.
Marcello, grazie intanto per questo ricordo. Volevo dire che allora Polverosi non si ricorda nemmeno da parcheggiare la macchina,
davvero. E Marcello, si ricorda... stavo per dire io.
No, la memoria del suo è meravigliosa.
Bravissimo, bravi, complimenti, perché tu ci hai dato uno spaccato di quella squadra che è stupendo.
4-2 a Roma, 4-2 a Roma. Insomma,
Ma io tu ti sei divertito quell'anno.
Era a Torino, ma ho fatto tutte le trasferte. Questo penso fosse il ricordo più grosso della mia vita. Perché partivo la sera da Torino, viaggiavo la notte, vedo la partita, la mattina dopo andavo a lavorare. Ho fatto due notti anche senza dormire. Sono andato a Napoli da Torino e poi... ho visto Vicenza, viste tutte, Bologna 2-0.
Fermate un attimo perché si torna a Madrid e poi si torna da te. Allora, vogliamo sentire la cronaca?
Sì.
È presto.
Sì, sì, sì.
Sentiamo la cronaca di quella partita.
Un pezzettino.
Sul Corriere dello Sport, Leone Boccali scrive il giorno della finale Real Madrid-Fiorentina. L'intero blocco difensivo viola contro un Real Madrid inesauribile e sovente scatenato, sorretto da un Di Stefano che ha seppellito nel ridicolo le voci del suo declino. Si è pienamente riscattato, cominciando da Magnini, semplicemente eccellente nel controllare e intercettare con intuito e decisione le puntate dell'insidioso Gento. Anche Cervato, dall'altra parte, si è mostrato in netta ripresa, naturalmente giovandosi dell'azione più pacata e meditata di Copa, che non è un'autentica ala ed ha inoltre le proprie ambizioni di palleggiatore. Quanto a Segato, alcune sue entrate sia difensive che in pro dell'attacco sono apparse del suo migliore repertorio e infine Orzan ha coperto per il meglio, con discernimento e discreta sicurezza al centro dell'area, mostrandosi più mobile di altre volte.
Insomma, e quella partita è condizionata da, probabilmente se facciamo una ricostruzione storica, dal primo errore, chiamiamolo errore dell'arbitro, a livello internazionale della Fiorentina, poi ce ne sono stati svariati, come abbiamo raccontato.
E poi Alberto, per spiegare com'era diverso il calcio, pensare a una squadra c'ha la finale di Coppa dei Campioni e concede alla nazionale due titolari
quattro giorni prima,
oppure che la finale si gioca in casa di una delle due, insomma, non per sorteggio, ma perché è deciso. Insomma, era un calcio completamente diverso. Però è così, era diversa anche la narrazione, perché vediamo i titoli, no? Fiorentina a testa alta, la Fiorentina perde ma non viene umiliata, insomma, comunque, perché questo Madrid era veramente qualcosa di fantascientifico.
È vero, però vi interrompo una cosa: la colonna vera di questa squadra, a parte la classe non c'era, ma la colonna vera era Chiappella, e Chiappella in quella partita non c'era, ma giocò Scaramucci. La differenza era micidiale, capito? Perché la Fiorentina in quel periodo non aveva le riserve, c'era solo 12 o 13 giocatori, ma non era una riserva alla testa degli altri. E Chiappella era
il capitano.
Prima era Rosetto, non aveva parlato, era un gran signore, però quando entrò poi Alberto Orza, fece la sua parte e giocò molto bene. Tra l'altro Orza vinse anche le coppe, insomma. La difesa era, cioè, non è mai stata una difesa così forte. L'abbiamo avuta anche dopo con Robotti
Castelletti,
però quella era troppo forte. Con Sarti in porta, insomma, la squadra era tutta forte. Non è che, poi il gioco era diverso, il pallone andava più piano, i contratti fisici erano molto forti, insomma. E bisogna lottare anche contro l'arbitro, che l'arbitro non vedeva, insomma, non è
capito,
ma questo è rimasto anche dopo, quando il pallone era più leggero.
Sì, l'arbitro non vedeva, un po' perché sapevano fare quello che ha fatto Lorenzi. Solo io personalmente, perché me l'ha raccontato Beppe Virgili, e quello che ha detto, quello che ha fatto lui quando era girato, faceva tutti i versi, immaginavo che era tremendo, cattivo, poi aveva la faccia anche cattivo, era forte.
Di rosa.
No, quella squadra lì bisogna pensare, anche Prini era, diciamo, il giocatore più modesto, ma faceva la fascia in un modo incredibile. E Graton, che era un corridoio incredibile. E poi c'era pure la perla di Montori,
Venuto Miguel.
è venuto da un sacerdote, lo portava lì. Montori era un giocatore sopraffino, ecco. E Beppe Vigili era un battagliere, insomma, perché il segato era un signore, che vi devo dire, e di più non mi posso dire.
Tu eri innamorato di quella squadra.
Tutti.
Cioè, anche squadra, noi l'abbiamo vista.
Anche noi, cioè, sono sentita raccontare qualcosa.
No, quella squadra non so.
Comunque, per dire, quella partita è condizionata dal primo gol. Perché il primo gol, ci sono, secondo Magnini, due errori. Il primo, ne parla anche Boccale in questa, nel pezzo, nella cronaca, cioè lui, il guardaline alza la bandierina fuori gioco, l'arbitro fa giocare, Magnini, secondo Magnini, a terra Matos al limite...
Fuori area.
Al limite, fuori area, insomma, al limite, un po' prima dell'area di rigore, e l'arbitro, l'olandese Horn, dà il rigore. I giocatori della Fiorentina si infuriano, spingono l'arbitro verso... il guardaline e l'arbitro si parlano e l'arbitro resta dello stesso parere e dà il rigore, e lì è chiaro che e Di Stefano il giorno dopo dirà: non c'era mai capitato di segnare il primo gol dopo 70 minuti. Di solito quella squadra lì disegnava il primo tempo, dopo 5 minuti, cioè 70 minuti,
sì, la Fiorentina, aveva fatto la sua partita senza questi titolari. Io ricordo sempre appunto questa intervista che ebbi il privilegio di fare a Sarti, per dire che personaggi erano. Sarti mi disse: il rigore non c'era, però loro erano più forti, dobbiamo riconoscere, no? Quindi niente vittimismo, insomma, bello anche questo da parte di Sarti. Vabbè, ci sta bene sta partita in questo lotto, evidentemente, forza, Davide, cioè, ci può, no?
Ci sta benissimo la partita, è una delle partite più importanti della storia della Fiorentina, è un punto di non ritorno, perché potevamo venire fuori con la prima squadra italiana che vinceva la Coppa dei Campioni, ed era una squadra che per valore assoluto se lo meritava. Sicuramente le condizioni non sono state agevoli, perché giocare una finale in casa dell'avversario, con lo stadio strapieno, con il potere politico del Real Madrid che influiva sulla giovane UEFA dell'epoca, che ricordiamo era un organismo estremamente giovane, quindi non aveva ancora quella forma di importanza e di potere anche politico, sportivo, che può avere oggigiorno, hanno penalizzato la nostra squadra. Poi c'è stato l'episodio, però sono convinto che comunque non ce l'avrebbero fatta vincere, detta in soldoni, quella gara, perché era troppo importante per il Real Madrid in quelle condizioni. Quindi
allora, chiudo solo una cosa su quella partita, poi passiamo all'altra. E il giorno dopo Boccali riporta una dichiarazione dell'arbitro Horn, che dice: sull'azione del primo gol era a 2 metri dal punto dell'azione e ho visto nettamente Orzan toccare la palla. Il fuorigioco veniva così ad annullarsi per quanto il segnaline avesse agitato la bandierina. Feci pertanto proseguire il gioco. E in seguito venne l'evidentissimo fallo da rigore, e Boccale scrive: francamente non abbiamo visto nulla di tutto questo. Ecco,
perfetto, allora dire. Io direi fa una cosa, anticipiamo di un minuto la pausa, poi torniamo e dopo andiamo velocemente le altre 3 partite. A tra pochissimo.
Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
Eccoci qua, abbiamo mezz'ora per fare 3 partite, perché la finale Coppa dei Campioni ci ha portato via un sacco di tempo.
Marcello ci ha dato
un bel racconto. Allora, finale di Coppa delle Coppe, si gioca andata e ritorno, la Fiorentina, come dire, la ipoteca vincendo 2-0 a Glasgow, i famosi Leoni di Ibrox, e poi, come dire, Suggello arriva nella gara di ritorno.
2-1.
Che abbiamo scelto quindi come semifinale.
Come partita, diciamo, sì, forse simbolo, la più bella, sì. È quella di Glasgow, ovviamente, certo, però, perché lì c'è doppietta di Gigi Milan.
Però qui si alza la Coppa.
Però qui si alza la Coppa. Vince la prima volta un trofeo internazionale che verrà riconosciuto dall'UEFA 2 anni dopo. Però insomma, certo, è un trofeo che pesa, David.
Assolutamente, siamo la prima squadra italiana a aver vinto un trofeo del genere, quindi è un trofeo molto importante. All'epoca non fu riconosciuta l'importanza di questo trofeo, proprio perché era il primo anno di una manifestazione giovane, fresca, la Coppa dei Campioni era nata da poco, quindi non erano ancora fidelizzate, insomma, le vittorie in campo europeo, anche se il campo europeo aveva un fascino particolare. Però ecco, i giocatori non gli fu riconosciuto all'epoca questo trofeo. Importante trofeo per una città come Firenze, arrivava prima delle grandi metropoli del calcio, ma lo fu assolutamente una grandissima vittoria, una vittoria storica che poi abbiamo ricordato il Museo Fiorentina nel 2011, 50 anni dopo, ed è stato bello riportare a Firenze tutti i protagonisti della squadra e fargli sollevare il trofeo in tribuna d'onore e premiarli tutti, proprio perché 50 anni prima non ebbero tutti questi onori, sono perlomeno un applauso, certo. Molti di loro li voglio ricordare, purtroppo non ci sono più oggi, e per molti di loro fu una soddisfazione veramente eccezionale rimettersi la maglia bianca addosso, salutare il pubblico e sollevare la coppa, veramente ricordi meravigliosi.
Allora io chiederei a Marcello un ricordo dell'eroe di questa finale, perché segna 3 gol, 2 all'andata e 1 al ritorno, Cici Milan, credo che Marcello abbia conosciuto bene.
No, Cici Milan, io ho fatto l'allenatore, diciamo, alle squadre di tennis a calcio, e Cici Milan ha giocato 3 anni con me, e allora si è parlato spesso di questa partita, e lui giocò, non era un creatore, però marcò 2 gol all'andata e poi 1 al ritorno. Io quel periodo lì saltai tante partite perché ero in Brasile, non era quando ero a Torino, che
era
a
Torino. Più difficile,
era un po' difficile
da Torino a vedere le partite, fu una passeggiata per me, perché si giocava sempre di domenica al pomeriggio e non dormivo mai due notti e poi andavo a girare.
Però Milan, diciamo, queste 2 partite le portava nel cuore,
portava nel cuore, ci parlava, poi una persona molto pacata, non è che lui era esagerato, la portava nel cuore, e la gente, insomma, poi quel tempo lì il capitano era Orsa, il capitano della partita era Orsa, il mio compagno di squadra che abbiamo fatto dopo il 55.
Senti, già che ci siamo, poi andiamo via spediti, però in porta c'era Albertosi, insomma, so che vogliamo dire qualcosa su Albertosi, mammoli.
Per me è stato il numero uno assoluto.
C'era di tutti quelli che ti ha visto te, di tutti i portieri?
In assoluto, perché era completo, bravo anche Sarti, ma Sarti aveva la posizione, la pulperia, l'altro aveva tutto. È stato il numero uno in assoluto.
Bene,
allora, su lui non c'è nessun dubbio. Lui,
perfetto, mammoli, ha messo il timbro su... Ma qualora si dovesse fare una trasmissione più grandi portieri, sa già chi è il più grande.
In assoluto lo posso.
Come personaggio, com'era Alberto?
Sì, gli piaceva giocare a cavallo, diciamo, gli piaceva giocare a carte, o meglio, giocava spesso a carte, insomma. Insomma, era un po' malandrino, insomma. gli piaceva le donne, insomma. Era anche bello, simpatico, insomma.
Si è capito.
Però era un gran portiere.
Era un gran portiere, in assoluto. Io sono stato al matrimonio suo, sono stato invitato, e insomma, come sono stato a quello di Giovanni Galli e quello di Esposito. Esposito era
testimone.
Testimonio insieme a a De Sisti a Ferrante.
Bene, andiamo avanti su questa partita, vogliamo dire 2 cose.
Sì, no, rapidamente, che solo un piccolo dato di cronaca: il capocannoniere di quella coppa fu
Hamlin.
Esatto,
stranamente
non si sbaglia mai, che fece 6 gol in quella, e si giocava, te vedete, si partiva da quarti di finale, non è che si giocava 100 partite.
Però l'eroe fu Milan, perché
l'eroe fu Milan, ovviamente fu Milan, perché le finali, i gol finali valgono, pensano triplo, secondo me. E niente, il Rangers partì dal turno preliminare, eliminò il Ferencváros, e poi la Fiorentina eliminò il Lucerna, l'abbiamo parlato, con parziale, un totale di 9-2, insomma, fra andata e ritorno. E il Rangers fece fuori Borussia Mönchengladbach 11-0 in 180 minuti. Poi semifinale, fuori la Dinamo da parte della Fiorentina, fuori Valorianto da parte del Rangers, e poi siamo arrivati a questa partita che entra nella storia,
epica, per forza. Perché noi abbiamo messo la gara di ritorno, però ne abbiamo parlato neanche tanto tempo fa, con l'atteggiamento ostile del pubblico a Glasgow, insomma, i giocatori che, insomma, mostrarono un grande carattere, quindi anche questa partita merita il vostro voto, ecco, diciamo così.
Certo.
Andiamo avanti.
Si va avanti, si fa un bel salto di 14 anni.
Lì mammoli c'era,
Di sicuro. Finale di Coppa Italia all'Olimpico 1975, Fiorentina-Milan 3-2.
Ci portò anche il suo bambino, perché a quei tempi il suo figliolo era un bambino.
Sì, portava tanta gente, precisamente. Tra l'altro uno si sentì anche male, Meattini, avevamo conosciuto Meattini,
no,
la missione. e quello che era Giustello, sentì male, si portò all'ospedale e si marcò tre bi supplementari.
Sì. Rosi,
sì. Quello il Bagnino, era un Bagnino.
Il Bagnino di
Viareggio, insomma. E lì fu una partita. E dall'altra parte c'era Chiarucci.
C'era Chiarucci. Che fece gol anche.
Sì, insomma, lì fu molto. Fu una vittoria sofferta, ecco, diciamo. Perché,
sì, anche in attesa, diciamolo, Mammoli, perché Milan era favorito, no?
No, era favorito, erano più forti noi. Ma poi allenatore c'era. Non c'era il titolare, mi
c'era Mazzoni.
C'era Mazzoni come c'era, Mazzoni.
Sì, l'abbiamo raccontato.
E c'era Mazzoni
in tribuna.
In tribuna. Che...
Però Roggi ci ha detto che loro erano i giocatori di Mazzoni in campo.
Era Mario
Mazzoni. Ci ha spiegato bene, insomma. C'era un giovane Antonioni, Mammoli.
Sì.
Insomma,
Giovanni Antonioni era già tanta roba.
C'era già un pezzo avanti, tanto appunto che Antonioni era considerato il dopo Rivera. Questa partita, Davide, diciamo, non ha quei toni epici delle precedenti, però una partita ha un grande significato perché, insomma, riaccende la passione in un momento in cui la Fiorentina non era più quella grande squadra, invece era negli anni 50 e anche negli anni 60.
Assolutamente, è la partita che riporta una vittoria a Firenze dopo il secondo scudetto nel lungo periodo in cui siamo rimasti senza trofei, ed è anche la partita che dà un premio alla generazione dei giovani giocatori della Fiorentina degli anni 70, Antonioni in primis, è l'unico trofeo nazionale che vince Antonioni in maglia viola nella sua carriera e che quindi è un trofeo che racchiude tutta la Fiorentina degli anni 70, la Fiorentina di tante giovani promesse, alcune mantenute, alcune invece purtroppo grazie a degli infortuni pesanti, come faccio due nomi soltanto, Moreno Roggi
e
Guerini, erano due giocatori di grandissimo prospetto e purtroppo destinati anche all'azzurro, alla nazionale, magari sarebbero stati protagonisti nel 78 in Argentina o nell'82 in Spagna, ma hanno dovuto e interrompere le loro carriere. Una vittoria eccezionale perché arrivata davanti a un avversario che era strafavorito da tutti e quindi vincere contro un avversario favorito, sappiamo che per noi fiorentini ha un gusto doppio, per me una partita meravigliosa.
Ecco Marcello, c'erano tanti giovani, no? Tanti ragazzi che ci facevano sognare di rivedere un'altra Fiorentina Ye, Guerini, Roggi, Desolati, Caso, lo stesso Antonioni.
Roggi invece, mamma la Viareggio, e quando lo misero libero, io ero lì vicino a lui perché ero molto amico di Roggi, si fece male da lì, dopo lo portarono a Avellino, questo aneddoto lo voglio dire perché magari la gente non lo sa, e la Fiorentina lo mandò a Avellino e io a Avellino feci il pullman e dovevo cambiare posto perché misero fecero un intermedio, quasi una curva. Schievo a cercare lui nell'albergo e lui disse... guardato per dargli e mi cambiarono biglietti
grazie a lui
e mi chiamo a quei tempi ero molto amico di Fontello, mi dice senti Marcello, io non ce la fo più a stare qui, non ce la fo più, te parlano un pochino ma io Moreno io non so come e che posso dire io, e si vede ancora non ti hanno visto guarire, lui però non ce la faceva più a stare lì, prima di tutto lo insultavano perché di somma doveva essere lui il titolare e non insomma, a quei tempi era
Cattaneo di somma,
un lord di somma, diciamo, un baronetto.
No, contava lui e l'hanno anche minacciato. E poi a quei tempi, questo perché la gente lo sa, a quei tempi quando si presentò Roggi, gli ho preso una macchina e gli fece vedere 5-6 casse, 5-6 villette. E lui era convinto che queste 5-6 villette erano di proprietà della società. Invece no, era il presidente poteva scegliere lì e manda via la persona lì, a quei tempi come era, se lui faceva una belletta e quelli c'erano
lì, fuori.
Lo buttavano fuori, quelli aneddoti magari te lo sa solo fuori dal campo.
Che meraviglia, incredibile.
Quella lì è stata una cosa
di a fuori. Proposito di Avellino ho letto una cosa, non c'entra nulla, però la vorrei raccontare di Ancelotti, l'ho visto, che Ancelotti dice quando era ragazzo giocava nella Roma, Avellino prese una gomitata e gli spostarono il naso, dice, quindi ero in terra, il naso rotto e mi senti battere sulla spalla, per cui pensavo fossi medico sociale, invece era uno dell'Avellino e mi diceva ti consiglierei di non entrare in area di rigore oggi. Insomma, vabbè.
Volevo leggere la formazione. Prego. Perché oltre a Luciano, a Chiarucci, in quel Milan c'era anche Albertossi. Albertossi
in porta, sì.
La Fiorentina aveva Superchi, Beatrice, Roggi, Guerini, Pellegrini della Martira, poi Caso, Merlo, Casarsa, Antonioni e Desolati. segnò prima Casarsa sul rigore senza prendere la rincorsa,
mai,
che faceva sempre
da fermo, con quei capelloni, con quei capelloni
pareggiò Bigon. Poi in secondo tempo gol di Guerini, tiro che De Cesari scrive sembrava un tiro di Antonioni da come era forte e preciso, e poi pareggiò Chiarugi e a supplementari entrò Rosi,
che era entrato per caso,
era entrato perché Leli era entrato al posto di Beatrice, un minuto si era fatto male, era entrato Rosi,
sì, poi terzo cambio.
Terzo cambio, esatto, sì.
Terzo cambio. Terzo.
Quindi questa partita la mettiamo anche questa in questa semifinale, e poi arriviamo a una partita relativamente recente, perché a me mi sembra ieri, ma sono passati 35 anni.
Recente,
sì, per noi, a me storica. Mi sembra ieri, invece no.
È storica.
Si sta parlando di Bergamo?
No, si sta parlando di Kiev.
Dinamo Kiev, Fiorentina 0-0.
Ah, quella lì, ghiaccio.
Quella con la neve e con i ghiacci.
C'eri, Marcello, te a Kiev?
Sì, sì,
c'eri. Dicere anch'io.
C'era un ghiaccio. Io avevo l'albergo, tra l'altro, proprio che si vedeva le partite sul campo.
Sì, eravamo lo stesso albergo.
È un albergo grandissimo, che lì
enorme.
E gli alberghi erano due soli in quel periodo.
Sì. Però ecco, Marcello, voglio dire una cosa, poi c'era la partita. Lì c'era l'Unione Sovietica. Fu facile organizzare la trasferta da Firenze a Kiev o ci furono dei passaggi?
Infatti si fece un numero molto ristretto, c'era Virgili Aurelio, c'era Cristina Roselli, c'era il mio amico, perché ci voleva tante cose, da Roma dovevamo fare un visto. Fu una cosa molto complicata, ecco.
Sì, sì.
Non è che si andò lì o sia a casa.
Corubli bisognava andare.
Sì, poi in Piazza Rossa noi portavamo lo striscione mio da Bedazzano e la polizia venne lì per portarci via. Perché a mezzanotte e mezzo lo striscione lì a cosa. E c'era, quel giorno lì venne a fare la fotografia dello striscione e l'avvocato che era importante allora, madonna, l'avvocato che poi era il presidente delle toghe.
Ah, ho capito, Vascellari.
Mi ricordo, posso accomodarmi con voi? Lì fu un bel 0-0, insomma.
Sì, no, lì fu una grande partita. Ecco. No, lì fu veramente una grande partita perché la Fiorentina aveva vinto sul rigore a Perugia, ti ricordi l'andata, fece gol Baci.
In quel periodo si giocava a Perugia.
Esatto, e lì a Kiev, io mi ricordo quando si alla vigilia passeggiando insomma uscendo dall'albergo si passava in dei viottoli, ai lati c'era un metro e mezzo di neve, cioè c'era proprio cumuli di neve, e quindi ma già alla vigilia si domandava ma si gioca, non si gioca, perché era il 6 dicembre, quindi il peggior momento per andare in Ucraina, insomma allora Unione Sovietica. E tant'è vero che alla vigilia ci fu un bel problema, scoppiò quasi un caso diplomatico, perché la Fiorentina voleva allenarsi sul campo dove avrebbe giocato, che era il campo della
Dinamo Kiev.
Era il campo olimpico, lo stadio olimpico. E invece i dirigenti del Dinamo Kiev vietarono questa cosa qui, perché sennò si sciupa il campo e il campo. Si sciupa il ghiaccio, perché era ghiacciato. Vabbè.
Ce l'ha raccontato allora, anche di Chiara, no?
Esatto, allora li portarono a allenarsi sul campo della Dinamo Kiev. Sì. Qua, pensando, la Fiorentina pensava, Bruno Giorgi e i giocatori pensavano, invece di andare al campo, di aver risolto il problema, andare al campo dove si sarebbe giocato. Quando si accorsero che invece l'ho vista, li aveva portati all'altro campo, dissero no, qui non ci alleniamo.
E tornarono
all'albergo e fecero una sgambata in albergo. Quindi già alla vigilia il clima era fisso. Poi c'era Lobanovskij e c'era Protasov aveva stuzzicato Baggio alla vigilia dell'andata, aveva detto ma chi è che non è, c'erano le solite cose eccetera, quindi quella partita aveva assunto una dimensione particolare, cioè il precedente, c'era un vecchio precedente, ne abbiamo parlato, di Dinamo Kiev Fiorentina, che aveva vinto la Fiorentina Coppa dei Campioni del 69, ti ricordi? Ma quella lì fu più rognosa come vigilia. La partita invece in realtà fu una partita pazzesca, stupenda, cioè la Fiorentina meritava ampiamente di vincere. Ci siamo dimenticati prima di sentire l'audio dell'altra partita, però.
Vuoi sentirlo?
Facciamo un passettino indietro,
quella
dai.
Del 75,
quella del 75.
Sentiamo allora l'audio del 75.
Il direttore del Corriere dello Sport, Mario Gismondi, scrive dopo la finale di Coppa Italia del 1975, Fiorentina-Milan 3-2. Una finale di Coppa Italia con un calcio di rigore al 13° ha segnato senza esitazioni e senza dubbi, tanto netto era il fallo, dice già tutto sul suo contenuto emotivo. Casarza, l'ultimo rampollo del giovanile Granducato calcistico di Toscana, lo ha realizzato con una precisione da manuale, addirittura senza prendere la rincorsa e beffandosi di un veterano come Albertosi, costretto dalla finta impietosa a spostarsi dall'altra parte. Il vantaggio era legittimo. Sino a quel momento solo la Fiorentina aveva manovrato in zona tiro con la pericolosità della grande squadra, rapida nel muoversi di rimessa, con le ali e con il centravanti.
Ecco, insomma, questa è anche lì fu una partita. E quindi ritorniamo subito
a Kiev.
E quella partita fu la partita
di Baggio,
senza dubbio, perché io credevo a un certo punto... Negli spogliatoi qualcuno gli chiese a Baggio: ma mi fai vedere i pattini che c'hai, con cui hai giocato? Perché Baggio con le scarpettine sue, che aveva tutte, erano le scarpette, giocavano tutte le scarpette da calcetto.
Sì.
Non perché se metti i bulloni d'alluminio ti pianti lì e ti spacchi tutto. Invece pattinando con quelle scarpette Baggio fece una partita pazzesca.
Ce la leggi la formazione? Vogliamo vedere un attimo la formazione? Sì. Che quella era una squadra che... A mio avviso ingiustamente veniva considerata Baggio e poco altro, invece c'erano dei giocatori anche molto forti, perché insomma, c'era Dunga, c'era lo stesso Di Chiara.
Allora, te la vado a prendere.
Beh, c'era Landucci, facciamo perdere. C'era Pioli e Pinna, abbiamo detto anche nelle puntate precedenti di quanto forti fossero stati nella Coppa Pioli e Pinna, no?
Allora, ti dico anche voti di quella partita che dette Luciano Bertolani, che è un collega bravissimo, che però non era molto di manica larga quando dava voti, si discuteva sempre. Allora, Landucci 6, Pioli 7, Volpecina 6, Iachini 7, Pin 7, Battistini 7, Kubik 6,5, Dunga 7, Derticia 6,5, Baggio 7,5, Di Chiara 7 e Bruno Giorgi 7. Di là c'erano... Di grossi giocatori.
Tutti c'erano nel Sovietico.
Kuznetsov, esatto, c'era Juran, c'era Protasov, c'era Raz, che giocò, c'era Mikhailichenko.
C'era Mikhailichenko, esatto. Quindi, insomma,
non scherzo.
Non si scherzava.
Di questi degli anni 90, tu, no, ora non c'era perché venne dopo. Sei stato molto amico Lazzaroni, tu, no, Marcello?
Ero sempre siamo a lui.
che personaggio era, mamma mia.
E noi si faceva tutti i lunedì per 2 anni, io, Lazzaroni, e poi si aggregò anche Antonioni e poi Canino, il cantante Canino. E poi ci veniva a vedere Roggi, perché Roggi era il direttore sportivo.
Sì. E Amarildo era il vice di Lazzaroni, se non ricordo male.
No.
Non c'era, sì, c'è stato un periodo di Amarildo, no, e c'era, era lui, ora non mi ricordo il nome.
Luis Enrique.
Era un brasiliano che aveva fatto, però Amarildo era con loro, era lo staff.
No, faceva Primavera.
Sì, ma gli dava, perché all'epoca Lazzaroni era direttore tecnico, non poteva allenare, e ci aveva bisogno di un tesserato di uno scritto alla...
No, perché Lazzaroni veniva, aveva vinto la Coppa...
Del Mondo,
la Coppa America aveva vinto. Vabbè, comunque c'era anche Amarildo da quelle parti.
Sì, sì, insomma,
io so che era la Primavera, Amarildo stava vicino via all'angolo di Via De Santi, dove sto io.
Perfetto, quindi è proprio intorno ai mammoli gira il mondo della Fiorentina.
C'era tutta la Fiorentina. Ecco. Davide, partita storica anche quella,
Partita meravigliosa, una delle più belle trasferte ricordo fatte nella mia vita, fra le tante ho fatto anche io, e il clima era veramente particolare, l'entrata in Unione Sovietica, noi eravamo sul charter che partì la mattina da Pisa e rientrò la notte a Pisa, quindi non avevamo il pernotto, abbiamo fatto questo viaggio molto avventuroso, la squadra, come dicevi giustamente te, si meritava la vittoria in un ambiente difficile, non solo per le condizioni climatiche, ma anche per una serie di situazioni dell'ambiente stesso, insomma, di impatto emotivo, del luogo, la pressione, insomma, fu una prestazione eccezionale della Fiorentina che in quella stagione, lo ritorniamo a dire, si sarebbe meritata di poter portare a casa quella famosa Coppa UEFA, e non aggiungo altro.
Sì, perché caro Mammoli, ti tocca organizzare anche i pullman per Avellino, non per andare a trovare Roggio e l'hanno lì, ma per andare avessi mai pensato di giocare in casa una partita a Avellino?
No, Avellino era solo Gobbi, c'era. Gobbi si poteva dire, Mezzanova, Gobbi.
Gobbi si può. Insomma, quella era una formazione, comunque Marcello,
fu una cosa scandalosa, perché per giocare in casa ci mandano a Avellino, cioè normalmente ci possa mandare in una città vicino a Torino e Firenze, ma mandarci a Avellino, dove c'era tutti i Juventini, quella è stata una cosa calcolata al 100%.
Me la ricordo bene la storia. Ricordo la vigilia, i giorni precedenti, quando Fiorentina doveva indicare il campo. Mi ricordo uno dei tifosi, Simone Ponzalli, chiamavano il turco, era in sede con Nardino Previdi, e Simone diceva: andiamo a Napoli perché chiamiamo c'era Palombella allora, lo chiamo, siamo in buoni rapporti e loro sono contro la Juve, sono tifosi della Fiorentina, ma sono contro la Juve anche loro, ci danno una mano, si riempie la curva nostra. E invece non ci fu verso. Napoli era troppo vicina, secondo me.
Anche Verona era troppo vicina.
Ma Simone Ponzale, scusi, ma che dici, quello faceva l'arbitro?
Sì, lui.
È stato un ragazzo conosciuto molto bene, perché c'è l'agenzia di Prate Automobilisti.
Ci parlavo, io ero un pezzetto, lo sento.
E c'era Marcello, che era il direttore generale, un mio amico, si stava sempre insieme, è morto tanti anni fa. Io conosco quasi tutti. Dove caschi bene.
Ti volevo leggere solo una battuta di Pallino Raveggi, massaggiatore storico, figura storica. Dovremmo fare una puntata su questi.
Si farà prima o poi, no?
Pallino, Sghibbe, sì. Ernesto, personaggi pazzeschi di quella Fiorentina. E nello spogliatoio della Fiorentina si avvicina Pallino e mi fa, erano altri colleghi, dice: oh, ragazzi, vi voglio dire che ho portato un regalino a Lobanowski. Perché c'era sempre. Dico: che gli ha portato? Gli ho portato i gradi di caporale. Come se lei è colonnello. Dice: appunto, già da colonnello così ritorna nella sua giusta dimensione. Questo era Pallino.
Sì, parlava poco, ma
Pallino ci aveva.
Bene, allora siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Quindi da ora in poi sul sito Firenze
Viola. Fino a giovedì.
Sul sito di Firenze Viola e sui social di Radio Firenze Viola, potete votare quale tra queste quattro partite, secondo voi. Quali? Perché ne potete votare due. Possono andare nella finalissima. Ricordando che c'è Real Madrid-Fiorentina, 2-0 per Real, finale Coppa dei Campioni 56-57, che c'è la vittoria della Fiorentina in Coppa delle Coppe nel 1961, il 2-1 di Firenze, insomma, è attaccata al 2-0 dell'Ibrox Park a Glasgow. Poi c'è la vittoria per 3-2 a Roma nel 1975, la Coppa Italia, e questo 0-0 nel dicembre del 1990 tra la Dinamo Kiev, 89, che in realtà era l'Unione Sovietica contro la Fiorentina. Detto questo, ringraziamo intanto David Bini, ci ritroviamo venerdì prossimo.
Grazie a tutti.
Ciao Davide, grazie.
E poi ringraziamo Marcello Mamoli, non solo per essere stato qui, ma per quello che sta continuando a fare, perché poi io lo dico sempre, no, tifare la Fiorentina non è tifare per una squadra che deve vincere la Coppa dei Campioni, è tifare per stare insieme a delle persone come Marcello. E quindi, insomma, io mi ricordo ancora, lo dico sempre, che io grazie a lui ho visto la mia prima Fiorentina in trasferta, era l'8 marzo del 1981, cioè avevo 11 anni.
Marcello si era già stufato di vedere.
Sì, la Fiorentina vinse 2-1, segnò Bertoni, un giocatore si chiama Guerrini e faceva lo stop. Penso un po'.
1,95
m. Di Terranova Bracciolina.
Esatto. Perché ora fa il maestro.
Fortissimo dall'alto. L'ho incontrato poco tempo fa e ho ricordato questo aneddoto.
Di quello mi parlate io vi posso di tutto.
Si farà un'altra trasmissione. Dall'altro, appunto, capì subito le trasferte Mammole a 5 Stelle, Pulma, ci si ferma a mangiare l'osso buco, il risotto, con tutti i crismi per vedere questa grande partita.
Io ho ammirato tanto il Tanturri, perché per tanti anni lui con la sua borsettina e mangiare in Pulma tutto, io non ci avrei fatta. Le mie comodità sono state troppo importanti. Lui era solo per vedere la partita in curva, e era una persona anche intelligente.
Era molto bravo,
era molto attaccato.
era una bravissima persona.
Ora purtroppo c'è l'ordinamento, insomma, non è che si possa
fare. Si farà un'altra trasmissione anche su quello. No. Marcello, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi di avermi invitato, mi ha fatto molto piacere, un ambiente meraviglioso. E...
Si rifà.
Okay. Grazie Marcello.
Alberto,
grazie.
Noi ci ritroviamo venerdì
per l'altra... che diamo le altre quattro
che sono più recenti, insomma.
Sì, più recenti. Vabbè, quindi i ragazzi di oggi...
Se li ricordano.
Insomma, è più facile.
È più facile anche.
Però, sì. Insomma, io mi auguro che questo tipo di trasmissione, come dire, inviti anche i più giovani ad andare a scoprirle queste cose, perché sono delle perle. Anche quelle cose riusciamo a trovare su YouTube, tipo anche Giuligno che scherza un pavinato, sono qualcosa che sono veramente belle. Alberto, grazie mille.
Grazie
a voi Marcello. Che ci avete seguito, e come sempre, forza Viola.
Radio Firenze Viola.